ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ben trovati da Stefano Rescinski al microfono di questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Mario Scatton ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini segue invece la regia di questa edizione che noi vogliamo aprire quest'oggi in apertura di settimana anche parlando della grave situazione relativa al lavoro in Italia, soprattutto in vista della scadenza relativa al blocco dei licenziamenti che ormai incombe. I sindacati sono sul piede di guerra, chiedono un prolungamento della misura. In settimana è previsto un appuntamento importante con il Ministero dello Sviluppo Economico per parlare di quella che è la situazione del lavoro in Italia, ma non solo in Italia in maniera generale, ma più che altro di una situazione che noi abbiamo seguito ormai da molto tempo e quasi direi fin dall'inizio della vertenza, quella che è la situazione dei lavoratori della Whirlpool nel sito di Napoli e poi anche in altri stabilimenti del gruppo in Italia. Per parlare di questo abbiamo con noi in collegamento telefonico Antonello Accurso, vice segretario generale aggiunto Wilm Campagna. Ben trovato Accurso, grazie per essere nuovamente con noi.
Buon pomeriggio.
Antonello Accurso, si va verso la scadenza, una scadenza importante e anche molto preoccupante per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti. Intanto qual è la situazione in Campania, qual è la situazione a Napoli con i lavoratori del Whirlpool che ormai sono veramente da tantissimo tempo, da anni, in una situazione di grande angoscia per quanto riguarda il futuro lavorativo. Come state vivendo questi giorni?
Allora, c'è una situazione molto contraddittoria, perché 2 anni fa è cominciata la vertenza, lo ricordavi bene, e i lavoratori si trovavano con un gruppo in grossa difficoltà, che non riusciva a mantenere le quote di mercato, e ci dicevano che la soluzione per l'Italia era chiudere Napoli per investire sugli altri stabilimenti, dopo che 6 mesi prima avevano garantito lo sviluppo anche di Napoli. In questi 2 anni con la pandemia è cambiato lo scenario, perché le persone sono rimaste in casa e la vendita di elettrodomestici è aumentata considerevolmente. Oggi ci troviamo con una Whirlpool che tira tantissimo negli altri stabilimenti, cioè circa 800 interinali in giro per l'Italia, e continua a dire che Napoli non è sostenibile, nonostante poi abbiamo scoperto che l'alto di gamma che aveva concentrato delle lavatrici a Napoli lo sta facendo negli Stati Uniti, lo sta facendo in Cina. Quindi in realtà non è che ha dismesso una produzione, ha deciso di spostarsi da un'altra parte. Non è vero che abbiamo un problema di carichi, ma i carichi sono stati spostati da altre parti del mondo e quindi non c'è la possibilità di caricare Napoli, perché sono state fatte altre scelte. Quindi, ad oggi siamo alla scadenza a breve, il 23 incontreremo il Ministero che dice che c'è una soluzione alternativa, però ancora non ci hanno spiegato perché 3 governi non sono stati in grado di spiegare alla multinazionale che ha 5.000 dipendenti in Italia, che se vuole fare business e guadagnare in Italia deve anche tenere conto delle ripercussioni sociali di quello che fa e di mantenere gli impegni.
Ecco, quali sono le ripercussioni sociali? Accurso, ce le spieghi bene, illustrandoci quello che è il contesto di Napoli e della Campania, per capire chi sono queste persone e qual è il futuro che li aspetta se non ci sarà un'inversione di tendenza?
Allora, queste persone si trovano nella zona più difficile di Napoli, è una delle zone che di solito viene agli onori della cronaca per questioni di malaffare, di criminalità, e rappresentano invece la parte sana, perché lì, lo sappiamo, ci sono tante persone per bene che sbarcano il lunario, che fanno bene il loro lavoro. La Whirlpool incarna proprio queste persone, anche perché spesso ha avuto un contatto col sociale. Libera ha fatto quest'anno la sua manifestazione in difesa della legalità proprio nello stabilimento Whirlpool di Napoli, non a caso, perché è uno dei baluardi della legalità. E c'è una grossa situazione di difficoltà, la pandemia ha creato difficoltà al settore del commercio, del turismo, sono a terra. Anche per questo noi chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti, prima di tutto per studiare nuovi ammortizzatori. Le proposte CGL e CISL e UIL vengono da gennaio e nessuno ha cominciato a ragionare con noi, ma ancora di più perché se fossero partiti gli altri settori ci potrebbe essere un settore che tira e un altro che va in difficoltà, ma se abbiamo già settori in grossa difficoltà e aggiungiamo anche quelli dell'industria alle situazioni di difficoltà, rischiamo la bomba sociale. E lì in particolare c'è una grossa difficoltà occupazionale, soprattutto rappresentata dalle donne, e quell'azienda è un'azienda che ha un 55-60% di presenza femminile.
Antonello Accurso, lei parlava di bomba sociale, a me viene in mente una frase pronunciata da Landini, che dice addirittura per quanto riguarda la situazione del lavoro siamo passati da una situazione di tutela dei diritti del lavoro a un disprezzo del lavoro, e questo mette a rischio la tenuta democratica del paese. La vede anche lei in maniera così drastica?
Allora, di certo ci sono delle situazioni di grossa difficoltà, purtroppo gli animi sono esasperati, non si vede grande prospettiva nel futuro, e questo rende a noi che facciamo questo lavoro di rappresentanza tutto più complicato. Noi dobbiamo rappresentare il disagio e cercare di condurlo verso delle soluzioni, ma a volte siamo anche controparte di cittadini che vedono a noi che blocchiamo qualche strada, che facciamo qualche azione di protesta, e riuscire a mantenere calmi gli animi non è sempre facile. Devo dire che le forze dell'ordine spesso sono quelle che almeno nella nostra esperienza ci danno una mano a gestire, ma se poi non ci saranno strumenti di ammortizzatori sociali o soprattutto di ripresa, sarà tutto più complicato. Noi non riusciamo a capire perché per esempio per il PNRR le parti sociali non vengono ascoltate rispetto all'esigenza, sarebbe il piano di rilancio e di resilienza, perché non vengono ascoltate sulle nostre prerogative. Cioè, noi vogliamo spiegare quali sono i settori, come si deve partire, perché sappiamo, veniamo lì dalle situazioni di difficoltà e di disagio.
Per quale motivo nessuno vi interpella? Vi siete fatti un'idea?
Noi siamo passati da un governo populista, che era il primo, a un governo che è stato definito un governo di centro-sinistra, che non riusciva a mettere le mani molto sulle cose, a un governo autoreferenziale. Forse Draghi dà troppa sicurezza a tutti, che tanto con la sua capacità e la sua autorevolezza, qualsiasi cosa succeda, nessuno potrà togliere i meriti o dare delle colpe a qualcuno, che per cui decidono nelle stanze, e poi spesso dobbiamo fare delle forzature per essere ascoltati. Non è capitato una sola volta. È un'inversione di tendenza rispetto a quando invece in piena pandemia il sindacato è stato ritenuto fondamentale per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, per dare un po' di speranza, per dare un po' di forza alle persone e farle andare a lavorare, per mantenere accesa qualche candela di speranza. Invece in questa fase sembra che noi siamo quelli che danno fastidio. Perché? Perché vogliamo capire, perché vogliamo che le cose si facciano bene. Perché faccio un esempio su tutti: il settore dell'elettrodomestico oggi viene ritenuto un settore non in crisi, perché sta andando bene, ma sta andando bene significa che vendono bene i produttori. Ma c'è l'avvertenza Whirlpool, l'avvertenza Elica che delocalizza nelle Marche, l'avvertenza Embraco che viene da lontano, e ce ne sono tante altre piccole. Come si fa a dire che un settore è in crisi se butta i lavoratori in mezzo alla strada, o se guadagnano i produttori o perdono i produttori?
Quindi lei dice, in sostanza, è una questione di privilegio e profitto, insomma.
Purtroppo la storia è sempre la stessa. L'Italia è fondata sul lavoro, dovrebbe essere un lavoro che dà risposte sociali, che fa crescere il paese, e invece purtroppo nel tempo è stato forzato sempre di più questo diritto a favore di chi guadagna. Vediamo Amazon, no? Che fa guadagni pesantissimi, e si devono riunire tutti i potenti del mondo per dirgli che deve pagare le tasse su questi guadagni che stanno venendo anche dalla pandemia.
Antonello Accurso, siamo in chiusura, io però ci tenevo a toccare con lei anche un'altra questione. È anche vero che il mondo del lavoro è molto cambiato in questi anni, ha subito ovviamente tante influenze anche di nuove tecnologie, nuovi modi di fare commercio, nuovi modi di gestire il lavoro. C'è bisogno anche di un ripensamento da un punto di vista sindacale per comprendere come è cambiato il mondo del lavoro. Ad esempio mi riferisco al mondo della logistica, che si sente spesso dire non ha una sistemazione normativa adeguata, ad esempio per quanto riguarda la rappresentanza del lavoro. Mi riferisco a tutte le situazioni di tensione che poi portano alla nascita di rappresentanze magari che non sono ben strutturate e che finiscono per magari non saper gestire delle situazioni di tensione.
Sì, certo, è più facile organizzare dei luoghi di lavoro classici come quello della fabbrica, dove lo stare insieme ogni giorno crea l'aggregazione. In contesti così disgregati come quello della logistica, dove ci si incontra solo magari la mattina per avere le consegne di cosa dover portare a casa dei clienti, è tutto più complesso. Però di fondo c'è una questione: negli anni 70 e negli anni 80 si è deciso che il legislatore dava forza a chi era più debole nella contrattazione, quindi il lavoratore che individualmente è più debole, dandogli delle tutele collettive. Da un po' di tempo abbiamo perso questa tendenza, c'è una sorta di giungla di contratti. Se parliamo della logistica, molti sono persone che sono addirittura proprietari del veicolo che utilizzano, non è manco l'azienda che... o sono partite IVA, si scarica tutto nei confronti del lavoratore che per poter portare avanti la famiglia è disponibile ad accettare tutto. A quel punto le organizzazioni sindacali hanno grossa difficoltà, dobbiamo ripensare in modo di entrare in contatto, ma di fondo c'è bisogno di una normativa che imponga, come è stato fatto un po' con i riders, che se c'è un contratto di dipendenza c'è un contratto di dipendenza, e tutte queste forme selvagge devono essere ricondotte a un contratto di dipendenza.
Assolutamente. Antonello Accurso, intanto grazie davvero per la sua disponibilità, attendiamo di conoscere l'esito di questo incontro che avrete il 23 giugno, facciamo ovviamente il nostro grande in bocca al lupo ai lavoratori Whirlpool, che abbiamo seguito da ormai tanto tempo nella loro vertenza, a tutti i lavoratori che sono in crisi. Ci risentiremo sicuramente dopo il 23 per fare il punto della situazione, sperando che ci siano buone notizie. Davvero grazie Antonello Accurso. Bene, lasciamo il mondo del lavoro sindacale per affrontare invece in un'altra parte d'Italia una situazione di lavoro di forte disagio, di forte difficoltà, che si sposa ovviamente poi con questioni sociali che sfiorano altri ambiti, come quello delle migrazioni, del lavoro di lavoratori stranieri, dello sfruttamento del lavoro e anche dell'emergenza sanitaria, che in alcuni luoghi non ha trovato spazi e non ha trovato risposte. Parliamo di quanto avviene nella piana di Gioia Tauro. Medici per i diritti umani ha appena pubblicato un nuovo rapporto sulla situazione dei lavoratori in questa parte d'Italia. Maria Rita Peca in collegamento telefonico con noi per aggiornarci su quelli che sono i dati principali che Medici per i diritti umani ha illustrato in questo rapporto. Ben trovata Maria Rita Peca.
Buon pomeriggio, ben trovate.
Insomma, Maria Rita Peca, un nuovo rapporto pubblicato da Medu sulla piana, e non sembra che ci siano stati cambiamenti o miglioramenti rispetto ai rapporti precedenti, anzi forse la pandemia ha reso la situazione di questi lavoratori ancora più difficile, ancora più nascosta. Qual è la prima fotografia che potete tracciare?
Sì, come legge purtroppo la fotografia non è molto diversa da quella scattata 8 anni fa, quando per la prima volta iniziò la clinica mobile nella piana di Gioia Tauro, nel tentativo di dare, ma anche di orientare i lavoratori, i braccianti impiegati in agricoltura sui propri diritti e sulle modalità di accesso poi ai diritti e ai servizi del territorio. E, la fotografia non è molto cambiata, perché il panorama rimane ancora oggi caratterizzato da condizioni abitative, lavorative, sociali assolutamente allarmanti. Ci troviamo di fronte ad insediamenti precari, in condizioni dove le persone vivono in condizioni igienico-sanitarie disastrose, parliamo di tendopoli che si trasformano rapidamente, inizialmente gestite da enti gestori, ma che poi si trasformano rapidamente in baraccopoli, o casali fatiscenti sparsi nelle campagne senza accesso a luce, acqua, riscaldamento, un servizio di smaltimento rifiuti. Quindi le condizioni di vita sono disastrose, le condizioni di vita sono strettamente correlate alla precarietà delle condizioni lavorative e delle condizioni giuridiche.
Margherita Pecca, la fermo un istante su questo punto, perché certo, il quadro che ha tracciato è devastante da un punto di vista sociale e da un punto di vista anche di ordinamento italiano. A questo punto la prima domanda che viene in mente è: ma a livello istituzionale qualcuno si è mai fatto vivo in queste aree, qualcuno si è mai occupato di vedere quello che succede e di cercare di porre soluzione a quelli che sono questi mali così evidenti, poi di un settore tra l'altro che è fondamentale per il funzionamento dell'economia italiana?
Assolutamente sì, diciamo che nel corso della stagione agrumicola 2019 l'ultima presenza istituzionale fu quella dell'allora ministro dell'interno Salvini, che intervenne decretando lo sgombero e la distruzione dell'allora baraccopoli, le cui lamiere sono state rimosse soltanto pochissimo tempo fa, senza però prevedere alcuna soluzione alternativa, certo, pur nella consapevolezza che ogni stagione, la stagione di raccolta si ripete, e per come è strutturata la filiera e per i meccanismi che sono alla base della produzione agroalimentare, ci troviamo di nuovo di fronte alla necessità di ci si trova ogni anno di fronte alla necessità di dover reperire un gran numero di manodopera, di persone che raccolgano i prodotti in un breve periodo, e quindi di fronte agli stessi fenomeni di irregolarità, di caporalato diffuso, eccetera eccetera. Quindi diciamo che fatto lo sgombero, come è accaduto già negli anni passati e noi lo vediamo dal 2010, sorta la nuova tendopoli istituzionale, dando al mondo di persone, si è ben presto trasformata in una baraccopoli.
Maria Rita Pecca, il segnale non è molto, molto buono, non so se si è mossa.
Mi sente ora?
Ecco, adesso la sentiamo.
Meglio, sì.
E senta, Maria Rita Pecca, ovviamente leggere il rapporto di Medici per i Diritti Umani, che tutti voi potete trovare online sul sito di Medu, ed è assolutamente illuminante, ci spiega come dopo un momento in cui se n'era parlato tutto è ritornato esattamente come prima. Il caporalato esiste ed è una tragica realtà per questi lavoratori non riescono tra l'altro a per la maggior parte a regolarizzare la loro posizione, anche avere una forza contrattuale, anche perché le famose regolarizzazioni che erano state insomma tanto pubblicizzate qualche tempo fa non hanno prodotto risultati. Dei lavoratori che voi avete incontrato, che avevano presentato domanda di sanatoria, nessuno aveva ancora concluso la procedura, perché in attesa dei controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sto leggendo, in attesa della convocazione in prefettura o del permesso di soggiorno temporaneo da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Insomma, le arance vanno raccolte, questi lavoratori devono lavorare, bisognava anche sanarli, non è stato fatto, se non vengono sanati non hanno neanche accesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, questo è vero. Noi voglio ricordare che la popolazione che noi incontriamo nella piana è costituita principalmente da giovani uomini provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana occidentale nella totalità dei casi, e che sono in molti casi o richiedenti asilo o titolari di permessi di soggiorno per protezione internazionale.
Quindi non sono migranti stagionali che arrivano insomma per lavorare e per rubare lavoro agli italiani.
Assolutamente
così.
No. Sono stagionalmente presenti, perché nella maggior parte dei casi sono lì per la stagione di raccolte e poi si spostano in altre regioni per altre raccolte stagionali, ma sono nel 94% dei casi persone regolarmente soggiornanti in Italia. Nel caso dei richiedenti asilo, che erano moltissimi quest'anno, si tratta di persone che dopo l'abolizione della protezione umanitaria, che era molto ricorrente, con i decreti sicurezza, hanno perso quel permesso di soggiorno e hanno presentato in modo spesso anche strumentale una nuova richiesta d'asilo, non avendo un'alternativa per potersi regolarizzare in Italia. La pandemia ha reso evidente la necessità di questo settore produttivo e quindi di richiamare lavoratori, e quindi si è aperta questa procedura di regolarizzazione, che però già per i requisiti richiesti ha escluso moltissime persone, e di fatto a un anno dalla presentazione della domanda di regolarizzazione, come lei diceva, nessuna delle persone da noi accompagnate nel percorso di regolarizzazione ha ancora ottenuto un documento di soggiorno, insomma.
Maria Rita Peca, di Medici per i Diritti Umani. Senta, ci sono ancora alcuni punti che vale veramente la pena di toccare, anche se ci stiamo avviando alla chiusura. Il quadro che ha tracciato la situazione in cui si trovano queste persone, questi lavoratori, ha delle forti ripercussioni anche da un punto di vista sanitario. Questo lo si capisce ovviamente per quanto riguarda tutte quelle che sono le patologie normali di chi vive in condizioni difficili, quindi tutti i problemi di salute legati alla cattiva alimentazione, al fatto di dormire all'aperto. Ma in questo periodo ovviamente questo ricade anche su quella che è la prevenzione dell'infezione da Covid. Insomma, si sta dicendo dappertutto che ne stiamo uscendo, più del 20% degli italiani vaccinati, eppure queste persone non solo non hanno avuto alcun accesso ai vaccini, ma per paura di perdere il lavoro o di dover rimanere fermi, spesso non rivelano neppure dei sintomi magari che potrebbero far pensare a un'infezione da Covid.
Esatto, sì. Se diciamo la prima ondata del Covid ha risparmiato i braccianti che vivevano negli insediamenti precari, lo scorso autunno, diciamo in particolar modo nei mesi di ottobre e novembre, negli insediamenti precari, in particolar modo la Tendopoli e il campo container di San Ferdinando e il campo container di Rosarno, lì sono stati presenti numerosi casi positivi. Ma come attuare delle misure di contenimento in condizioni così precarie e di così grave sovraffollamento? Di fatto ciò non è stato possibile. Sono state allestite delle tende all'interno degli insediamenti, era presente un'unità mobile che alcuni giorni effettuava dei tamponi molecolari, ma ovviamente in quelle condizioni di promiscuità e tra l'altro in assenza di informazioni corrette sulle modalità di contenimento del virus, è stato veramente impossibile garantire le misure minime di contenimento. E però, nonostante ciò, è stata decretata in entrambi gli insediamenti una zona rossa che ha impedito ai lavoratori di andare a lavorare, privandoli quindi anche della fonte della possibilità di provvedere proprio alla sussistenza, a procurarsi i beni di sostentamento quotidiani minimi. E quindi questo ha anche esasperato gli animi, e per evitare proprio di incorrere in nuove misure di limitazione degli spostamenti, insomma di confinamento nelle zone rosse, abbiamo visto che la percentuale delle patologie respiratorie dichiarate quest'anno è scesa notevolmente rispetto, riscontrate più che dichiarate, è scesa notevolmente rispetto all'anno passato. Le motivazioni possono essere varie e comunque composite, però sicuramente abbiamo notato che persone che presentavano sintomatologia respiratoria non si avvicinavano alla clinica mobile, questo nella nostra esperienza, per timore di vedersi costrette di nuovo ad un periodo di isolamento o comunque di chiusura nelle zone rosse, e quindi questo ha insomma aggravato ancora ulteriormente le condizioni, il rischio sanitario, il rischio epidemiologico degli insediamenti.
Maria Rita Peca, Medici per i Diritti Umani, intanto grazie per il vostro tempo, grazie per averci illustrato i dati di questo rapporto, averci raccontato quello che succede, e grazie soprattutto per il prezioso lavoro che svolgete in prima linea nella Piana di Gioia Tauro e in tanti altri luoghi. Noi torneremo a sentirci, speriamo con notizie migliori, speriamo con una risposta istituzionale a quelli che sono i bisogni di queste persone tenute ai margini, in una vera e propria periferia esistenziale. Grazie davvero Maria Rita Peca per essere stata con noi.
Grazie a voi per lo spazio.
Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui. Mario Scanton e Luciana Fantini per la parte tecnica e la regia. Da Stefano Leszczynski per il momento è tutto.